volevo chiedere una cosa, no? Il discorso della sono rimasta scioccata quando è successo il fatto di quei ragazzi che avevano manomesso i denari eccetera, che un genitore è andato a prendere Regina e questi sono, diciamo, sono giochi da ragazzi. Allora io mi domando, non lo so chiaramente che tipo di educazione potevano avere quei ragazzi con un padre del genere, no? Perciò mi chiedevo in questo senso, poi il discorso che faceva sulla mentre prima c'era collaborazione tra genitori e insegnanti, infatti c'era la maestra, semmai ti grido anch'io, mentre adesso il discorso che vengono appunto criticati. Mi chiedevo il discorso dei valori. Lei ha detto che non è che i ragazzi non abbiano valori, hanno dei valori diversi dai nostri, no? Quindi uno dice, siccome i miei valori sono perfetti, quelli non li considero.
Diversi anche tra di loro.
Dicevo come integrare, capire il discorso dei valori dei ragazzi, con i valori potrebbero essere non tanto di nostro regime, ma magari un certo tipo di valori, come si diceva per un diverso tipo di società, come diceva Giovanni, che questo parte dai giovani, dalla scuola, e nel discorso di un tipo di società con il discorso dell'integrazione. Come far conciliare, diciamo così, i valori, cercando di far emergere quelli che sono valori di quelli che potrebbero essere.
Prendo un po' di...
Sì, di solito facciamo un po' di...
Seguito con attenzione la sua relazione, mi è piaciuta perché quando si parla della scuola spesso vengono sempre in evidenza, forse inevitabilmente, gli aspetti negativi oppure i momenti difficili, no? Per l'appunto il genitore che in una controversia tra il figlio e il docente dà ragione al figlio, diciamo per partito preso, che è proprio un'inversione totale rispetto al passato. A me personalmente non è mai successo che mia mamma mi desse ragione sempre il professore in quanto tale, magari aveva anche torto, però in quanto tale tu sei venuto a rispettare il giudizio del professore. Quindi una di questi momenti poi difficili, una ricerca, la sua relazione permette di vedere anche gli aspetti positivi che ci sono. Mi soffermo su uno degli aspetti negativi, no? Mi viene in mente a proposito sulla legittimità, sulla legittimazione del professore a esercitare il suo. Sicuramente è positivo che ci sia questa forma di dialogo, la ricerca della coerenza che rispecchia anche il modello familiare, nel senso che è vero, non bisogna poi fare generalizzazione, è vero che i ragazzi cercano la coerenza. La prima cosa che vedono è: io posso fare questa cosa, se il genitore uno mi dice no, l'altro mi dice no, io evidentemente non posso fare. Ovviamente mi aspetto quando facciano anche lui. Questo rispetto al passato è una cosa più forte. Ed è anche vero che i ragazzi cercano forme di socialità, di partecipazione, di partecipazione alle decisioni. La mia classe ha fatto la prima, diciamo, occupazione dell'era moderna, passando nel 93 contro la riforma della scuola, e già all'epoca si pose un problema un po' particolare, perché noi riscontrammo pochissima resistenza da parte delle istituzioni. Ci aspettavamo di fare chissà quale botto, anche di educare parecchio sgraditi, ma in realtà non fu così. I presidi non ci ostacolarono, molti professori solidarizzarono con noi per questioni di merito, nel senso che erano concordi sulla non utilità, diciamo, di questa riforma. Poi però dopo abbiamo scoperto il motivo reale per il quale si era instaurato questa specie di dialogo. Era in ballo una forte contrattazione a livello nazionale su chi dovesse poi fare la parte del leone nella scuola, e i provveditori che erano danneggiati perché perdevano, diciamo, in prospettiva margini di decisione, avevano intimato ai presidi di non ostacolare le nostre manifestazioni, che per fortuna però più furono spontanee e anche responsabili. ci sono stati un termine, una manifestazione nazionale, poi potremmo definire. Quindi questo forse all'epoca non era molto visto, ma oggi forse proprio la idiosincrasia fra una religione e un'altra, fra un organo dello Stato e un altro, porta anche gli studenti a non avere appunto quella fiducia e quindi a chiedersi perché dobbiamo rispettare le regole che in fondo alle quali noi non abbiamo partecipato, non abbiamo deciso. E mi chiedo se non sia la scuola più che un tentativo fallito di educazione, se non sia invece semplicemente il posto in cui oggi si condensano tutti i problemi che sono stati estremamente dalle famiglie, perché in fondo i genitori è facile fare un passo verso i figli, ti dà ragione, magari anche qualcosa in più, a qualche volta succede anche fra genitori, entrano in concorrenza, questo mi è capitato di vedere, e sono in concorrenza su chi riesce a farsi ben volere meglio dai figli, non è la ricerca della coerenza, né del dialogo della coerenza. Quindi vedere da un lato questo modello che è in crisi, perché magari non riuscire a farsi rispettare anche è un momento di crisi, e dall'altro lo Stato che utilizza un po' lo stesso sistema, cioè non rispettiamo le regole in quanto tali, ma anzi le possiamo codificare ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni 5 anni, facciamo anche come della scuola. Tutto questo, io ho l'impressione, si condensa all'interno dell'istituzione scolastica, perché è il primo luogo in cui appunto, come diceva lei, si entra in contatto con i colleghi e si esplode lì per questo motivo, semplicemente perché sia lo Stato che la famiglia esternalizzano i problemi, li scaricano in un altro posto e la scuola fa da fattura.
Alcune semplici domande. Si è parlato di volontarismo nell'educazione alla cittadinanza oggi, nel senso che non c'è in Italia un sistema, diciamo così, anche una solidità in questa educazione civica, e c'è un volontarismo dovuto al carisma personale o comunque alla formazione culturale personale dell'insegnante, alla sensibilità di insegnanti e genitori. Rispetto a questo c'è una via d'uscita? Come superarlo? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è il contrasto stridente che c'è tra ciò che si insegna col modello educativo della scuola e i valori di riferimento dei giovani. Io parlerei, quindi, si insegna una costituzione formale, però i giovani fanno riferimento a una costituzione materiale. E per semplificare, anche se non voglio fare slogan o battute, si riassume benissimo nella logica del grande fratello, cioè nella cultura e nell'educazione che trasmette il grande fratello, o l'internet libero, che secondo me hanno portato più danni che cose, diciamo così, positive. Allora, come colmare questo gap? Cioè, tra una costituzione formale che si insegna e dei valori formali e questi valori materiali che oggi seguono i giovani, proprio come modello educativo. La terza domanda è questa: quale educazione alla cittadinanza oggi è possibile? Perché si è detto, si è indebolito, diciamo così, lo Stato nazionale, quindi, diciamo così, il senso di appartenenza ad una collettività nazionale, e purtroppo non si è ancora solidificato l'appartenenza a una comunità globale, europea, che secondo me sarebbe un po' la salvezza anche dei nostri ragazzi e della nostra società. Allora occorrerebbe forse pensare a un'educazione alla cittadinanza che sia di più ampio respiro possibile, europeo, mondiale, globale, e nello stesso tempo i ragazzi possono avvicinarsi all'istituzione locale, tipo il comune, tipo il funzionamento della vita civica locale, senza scadere nel localismo, cioè nel padanismo, nel lombardismo, di tutto quel federalismo che per i ragazzi può essere addirittura un danno irreversibile, cioè il ripiegamento su alcuni valori locali invece della comunità nazionale è comunque per me, io dico, uno l'espressione forte, comunque sempre un male assoluto, a meno che non, diciamo così, non abbia un senso. E l'ultima domanda e considerazione è questa: se diciamo si sa oggi che i giovani credono, non credono più alla politica o fanno fatica comunque a credere anche in una vita sociale, allora non c'è il rischio che possano credere soltanto in tecnicismi, nel senso che un giovane che va a scuola e vede la televisione e va su internet possa pensare soltanto ad una propria carriera personale, per di più frustrata dal fatto che oggi forse non è neanche più possibile fare una carriera personale nella società, perché poi c'è la flessibilità, eccetera, eccetera. È un po' la logica che rischia di passare nella scuola, cioè dell'istruzione, perché secondo me la scuola o è umanistica o non è. Quindi la logica della pura istruzione tecnica, che è quella che rischia di passare, può essere addirittura ancora di più un danno rispetto a quello che, a quelli che sono i valori che cerchiamo di attuare nella pratica.
C'era...
Sì, io semplicemente volevo chiedere se hai visto il film della classe.
Non l'ho visto.
Non ti hanno piaciuto molto, era un film francese su...
Sì, sì, lo so, me l'hanno raccontato, ma non sono riuscita ad andarlo a vedere. Lo andrò a vedere, ma se vuol dire qualcosa a lei su come...
No, mi è piaciuto molto, c'era questa classe di multietnica, così, e volevo fare il merito.
Andrò a vederlo, perché ovviamente me l'hanno già detto in molti, ma non...
Facciamo l'ultimo là in fondo, poi una prima serie di risposte.
Ma io non sono particolarmente affezionato a un modello scolastico, diciamo, di tipo autoritario, anche perché tra l'altro non ho nemmeno vissuto, come dire, in prima persona quando era per me il tempo, appunto, di frequentare le istituzioni scolastiche. Perché mi sembra che, diciamo, dietro a quel modello lì, che è un modello in Italia che secondo me non esiste neanche più, per fortuna, dico io, che l'Italia ha le istituzioni come un dato a priori, per cui nei comuni di piccole dimensioni il maestro, il farmacista, il medico, il parroco erano le figure di riferimento per quel tipo di Italia lì. La secolarizzazione, diciamo, dei rapporti e anche delle funzioni sociali delle varie professioni ha creato un'Italia profondamente diversa. Non so quanto migliore di quella, ma ripeto, io non sono affezionato a quella scuola di tanto per stamattina, cioè a quel modello educativo alla Marcorde, cioè una carrellata di insegnanti che in qualche modo secondo me sintetizzano questo tipo di tagli. Il problema è che diciamo, quale tipo di istituzione scolastica e formativa negli anni 2000 per la nostra nazione? Cosa si è sostituito a quel modello lì? Allora, io su questo ho delle fortissime perplessità, nel senso che mi è sembrato, diciamo, che si sia passati da quel tipo di modello autoritario a un modello che sostanzialmente non ha un riferimento preciso. Per stare sulla cronaca, la scuola può essere la scuola delle 3I, inglese, internet, impreso, oppure... per stare sulla cronaca ancora più recente, un ritorno, diciamo, nostalgico a una scuola quasi gentiloniana fatta di grembiulini, fatta di voti in condotta, per riconfermare un modello autoritario che ha avuto un certo appeal, ma magari solo nella memoria di chi in quegli anni lì ha frequentato, ma che è una memoria, come dire, impastata dal tempo. Allora, qual è, diciamo, il modello educativo? Perché è chiaro che la centralità dell'istituzione scolastica è fondamentale, perché è il modo con cui una nazione riproduce il suo modello culturale. Ora, io ho sentito parlare molto spesso stamattina di integrazione. Allora, l'esperienza mia, diciamo, di fruizione di questa istituzione e anche di lettura dei processi successivi, è quella che più che una, diciamo, un modello di integrazione, si sia portato avanti un modello di tipo omologativo. Su questo io chiedo una,
un modello, scusi,
un modello di tipo omologativo, cioè la scuola è tanto più capace di integrare quanto più omologa i comportamenti degli studenti. Omologazione che non tiene conto dei processi che ci sono stati, anche di tipo sociale, che siamo si sottolineava questa mattina tutto il fenomeno migratorio che ha cambiato la composizione della popolazione scolastica. Allora, scuola essenzialmente come criterio omologativo, criterio omologativo sancito da un lato dalle sanzioni rispetto al non rispetto delle regole, cioè a un sistema quindi sanzionatorio, e dall'altro a un sistema che è strettamente vincolato alla misurazione del livello di apprendimento, cioè alla capacità di raggiungere risultati da misurare poi in maniera decimale piuttosto che con altri sistemi. Mi domando, per esempio, quanto un slogan e modelli culturali diversi del tipo educare non punire siano passati attraverso questo tipo di istituzione. Da un lato la dequalificazione delle persone che lavorano all'interno dell'istituzione scolastica, e qui concludo, è dovuta ai processi di secolarizzazione che dicevo prima, ma anche a precise volontà politiche, perché se, tanto per tornare diciamo all'attualità, se coloro che operano nella scuola si devono vergognare del proprio ruolo educativo e del proprio ruolo professionale, questo evidentemente non può aiutare all'istituzione a porsi in maniera differente sia nei confronti della società che sia nei confronti degli utenti. Quindi, per sintetizzare, diciamo, l'intervento di domani che vi faccio, allora, al modello autoritario si è sostituito quale tipo di modello? Seconda questione, integrazione o omologazione? Quarta questione, la scuola deve, terza questione, l'ultima, la scuola deve insegnare a obbedire o deve insegnare a imparare? E un'ultimissima questione ancora, a me sembrava che al di là del fatto dell'integrazione, diciamo, cresciuta più sul piano sociale, ci fosse anche un ruolo demandato alle istituzioni scolastiche, per così dire, di riscatto sociale, cioè anche i ceti, diciamo, più svantaggiati, tanto quelli che non avrebbero comunque contatto di ceti, attraverso l'istruzione, attraverso l'integrazione nelle strutture democratiche, hanno da sempre avuto la possibilità per avere un avanzamento, diciamo, un riscatto sociale. C'è ancora questa possibilità nella scuola italiana degli anni 2000.
Diamo le prime risposte perché c'è troppa carne al fuoco.